Signore benedice Mirko, Giovanna, Anna Speziale, avete fatto il compleanno nei giorni scorsi. Signore vi benedica nel nome di Gesù. Era qua, però non. Alleluia, io vengo sulla parola. Signore ci benedica. Bene. Cos'è che ci tiene unito? Che cos'è la Chiesa? Qual è l'amalgama? Cos'è che attrae? Una persona, Gesù Cristo. Gesù è l'elemento fondante della Chiesa, della comunione. La Chiesa che non è una struttura fisica, ma è un insieme di persone che credono in Gesù Cristo. Dice, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. I discepoli furono chiamati cristiani, i discepoli quelli che seguivano Gesù, gli insegnamenti di Gesù, e li mettevano in pratica e riconoscevano, le persone riconoscevano, dice, ma queste persone sono state con Gesù, perché non parlano come quelli, come gli scribi, come i farisei, come i teologi, gli insegnanti, cioè avevano un parlare un po' diverso. Si vede che erano stati con Gesù, assomigliavano a Gesù. Gesù parlava con sapienza, con autorità, con potenza. Era la parola incarnata che si è manifestata in mezzo a noi. Cioè, Gesù era parola, tutto quello che è scritto qua dentro, incarnato in un corpo umano. E si è manifestato in mezzo a noi. E che cosa abbiamo che cosa ha compiuto? Noi veniamo dalla Pasqua. Senza la Pasqua noi non saremmo qua. Tu immagina, senza l'opera della croce, senza che Gesù soffrisse prima. Perché per andare sulla croce prima ha fatto tutta una serie del il passaggio per arrivare alla croce. Per arrivare alla croce egli è stato arrestato, vi ricordate? Prima ancora è stato innalzato come re, la Domenica delle Palme. Osanna al re dei re. Re, poi viene arrestato, poi viene processato e viene condannato, ma in tutto questo viene flagellato, viene colpito, passa le sofferenze, gli fanno una corona di spine. E quella corona di spine, perché la sua condanna è perché lui non ha detto io sono, lo dicono loro, il suo accusatore, i suoi accusatori, dice ma dicono che tu sei re. E lui risponde, tu lo dici, io lo sono, è re. E gli fanno una corona di spine, questa corona di spine sulla testa provoca una sofferenza e tutti i capillari che passano sulla testa, la maggiore concentrazione dei capillari sono sulla testa. E tu immagina questa corona di spine sulla sua testa, cosa provoca? Un sanguinamento continuo. Cos'è che tiene unita la Chiesa? Cosa ha formato la Chiesa? Com'è che siamo qua? Cioè, qual è questa grande Sapete, nel mondo ci sono tanti tipi di aggregazione, ci sono associazioni, ci sono associazioni culturali, sportive, politiche, sociali, di tutti i tipi, secondo il sesso, secondo l'indirizzo, secondo le teorie, le teologie, è pieno. Ma l'aggregazione che nel tempo, cioè questo è anche, diciamo, dal punto di vista sociologico, no? Ve lo dico, ma l'elemento aggregativo più duraturo nel tempo, più grande nel mondo, sai qual è? Il cristianesimo, il corpo di Cristo. Alleluia, lode Gesù Cristo. Il corpo di Cristo è sparso sulla terra. La Chiesa è sparsa sulla terra. E la Chiesa siamo noi. Diglielo al tuo vicino. Dice, tu sei Chiesa. Dice, chi è la Chiesa? Tu sei Chiesa. Certo, sai chi si sente in imbarazzo quando tu gli dici questo? Dice, ma il pastore che mi fa... Chi è il giocatore single, no? Cioè, l'Italia è... Il single... Oh, yeah. No, io sono. No, io sono il Signore. È Dio, io sono. Capite? Uno solo può dire io sono. Uno solo è giustificato a dire io sono. Noi siamo, dobbiamo dire. Io sono Chiesa, significa che noi siamo. E noi apparteniamo gli uni agli altri. Dice la Chiesa, che succede? Noi apparteniamo gli uni agli altri. In effetti, in Ebrei 10 dice che noi ci dobbiamo incitare alla fede. Vedi, per esempio, la domenica è il giorno del Signore. Noi dobbiamo vedere il fratello o la sorella che non vediamo, come mai? Dopo ti dovresti, chi ama, chi ha un sentimento, chi ha corpo, sai che fa? Non ho visto mio fratello, mia sorella. Che è successo? Ma è un fatto di amore di corpo, no? E ti faccio una domanda. A casa, se tutti i giorni tuo figlio è lì, o tua figlia, o tuo marito, e il giorno che non lo vedi a pranzo, tu che fai? Che fai? Le mamme, è giusto? E se tu non vedi tuo fratello e tua sorella? Dice, guarda, era sempre collegata a mia sorella, non la vedo, che è successo? La devo chiamare. Quando uno ha qualche problema, si infastidisce che viene chiamato. Invece quando uno è in un problema, che qualche afflizione, ha gioia. Sono le reazioni, no? Quello che si infastidisce è quello che ha gioia. Perché dice, qualcuno mi pensa. Lode Gesù Cristo. Questo è il corpo. Ed egli ha stabilito questo, ha formato il corpo. Cioè io ti voglio parlare di quello che è successo dopo la resurrezione di Gesù. Molti si sono allontanati. Ma un gruppo è rimasto fedele, unito, erano insieme. E che cosa li univa? Dice che i due di Emmaus, i due discepoli di Emmaus, e Gesù si aggiunge a loro, non lo riconoscono. Dice che era Gesù. E Gesù gli spiega le scritture, dice. Sai cosa gli spiegava Gesù ai due di Emmaus? Dice, a un certo punto era là, dice... e li accompagna. Questi non lo riconoscono. E a un certo punto inizia lui, gli chiede dove stanno andando. Dice, ma tu non hai saputo? Dice, cos'è successo? Hanno crocifisso Gesù. E poi dice che Gesù stesso gli spiega le scritture. E nello spiegare le scritture gli spiega perché Gesù dovette andare sulla croce. Dice, dai salmi e dalla legge gli spiega, gli parla. E poi dopo un certo punto che lui scompare, loro comprendono, dice, ma era lui. Ecco, non, il nostro cuore non era riscaldato, consolato dalla fede, dalle sue parole. Cioè, alleluia. È Gesù che è l'elemento. Perché l'opera della croce segna la vittoria, non la sconfitta. È un giorno di vittoria. Ci sono quelli che ancora fanno il lutto, si vestono di nero. Io, quando ero piccolo, sono venuto dall'America qua, ancora c'era la tradizione del lutto, del vestire in nero, soprattutto nei paesi. E io volevo scappare dall'Italia. Dice, no, ma dove siamo? Io che avevo visto il film a puntate su Ulisse, in bianco e nero, e mi era rimasta quella scena quando lui va negli inferi e vede tutti gli spiriti dei morti, tutti vestiti di nero, no? Perché avevano preso come erano vestiti nelle nostre zone, noi siamo la mentalità greca, veniamo da questo tipo di cultura. Avevo 9 anni. Mi ricordo un paese salendo verso Condo Puri Superiore, tutti vestiti di nero, tutto a lutto. Ma dove siamo qua? Invece Gesù è risorto dai morti, e quindi è una festa. La Pasqua è una festa, giusto? La festeggiamo. Siete andati a mangiare dai parenti, dagli amici, avete fatto barbecue, avete fatto... sì o no? Avete festeggiato. E perché si festeggia? Perché Gesù è risorto. E Gesù risorto, sai cosa ha compiuto? Ha compiuto ciò che era scritto. È l'amore, è il potere della resurrezione che vive nei figli di Dio, in coloro che credono, attrae. E se noi viviamo questo, lo spirito di Gesù, che è lo spirito della resurrezione, se vive in noi, attrae gli altri. Non è che ci attrae perché assomigliamo a un attore o a un altro. Noi attraiamo se manifestiamo Cristo. Lode Gesù Cristo. È Gesù che attrae, è lo spirito di Gesù. Abbiamo visto. Abbiamo salutato nostra sorella Antonia, è andata col Signore. Che cos'è che ha avuto più messaggi lei? Nella morte che... sembrava che nessuno la conosceva tutti, ma ha chiamato pure Sebbia. E il carattere, che cos'è che attrae? Che cos'è che l'amalgama? Cos'è che collega? Cos'è che il mondo vede? Dice, il mondo vi riconoscerà da che cosa? Perché abbiamo un simbolo, perché abbiamo tutte la stessa tuta, stesso cappellino, tifiamo tutti la stessa squadra. Dice, no, dall'amore che avete gli uni per Dice Giovanni capitolo 3 versetto 16. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché il mondo non perisca ma abbia vita eterna, sia salvato. Gesù è stato mandato per la salvezza. Egli è il nostro salvatore. Non solo è il nostro salvatore, è colui che ci guarisce, è colui che ci sana, è colui che ci libera. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi sappiamo, la resurrezione è, dice, cos'è che ci unisce? Qual è? È lo spirito della resurrezione. È lo spirito di Dio, è la resurrezione. Ha detto Gesù, io sono la resurrezione e la vita. Dio è resurrezione, o no? Quindi se lo Spirito di Dio è dentro di noi, è in mezzo a noi, c'è lo Spirito della resurrezione, c'è lo Spirito che vince la morte, lo Spirito, quindi se vince il negativo massimo che esiste nel mondo, no? Cioè qual è la cosa negativa massima? Non la malattia, la morte, perché la malattia porta alla morte. O no? Ci sono i medici, gli ospedali e tutto, per curare le malattie, per impedire la morte. Si cerca. Gesù ha vinto la morte. La morte ha perso il potere. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Quindi Gesù è verità ed è speranza. È la speranza che ci tiene uniti. E Romani 3, versetto 20. Noi non potremmo mai, con la nostra umanità, pagare il prezzo per essere collegati con Dio. Sai che la relazione con Dio per noi stessi noi non potremmo pagare nessun prezzo per avere un rapporto con Lui. C'era impedito prima. L'uomo, la natura spirituale morta a causa del peccato, non ha rapporti con Dio. Cioè l'uomo non ha rapporti con Dio, ma non perché. Dice, ma l'altro giorno qualcuno mi ha fatto una domanda, ma perché? Ma non è, non ti sembra un'ingiustizia di Dio questa? No, altro, altro. Dio ha creato l'uomo in maniera perfetta. Adamo, vi ricordate? Nel giardino dell'Eden dice che camminava con Dio. Era amico di Dio. Dio, quindi non c'era la morte, Dio provvedeva ai suoi bisogni. E quando ha visto che vedeva che Adamo era solo, ha pensato per lui anche una compagna. Ricordate? Devo andare a leggere le scritture, riconoscete, giusto? E Dio gli dà una compagna a Eva. Era dispiaciuto, cioè Dio interviene in tutti i bisogni dell'uomo. Poi doveva fare una cosa, un solo comandamento. Dice, guarda, tu puoi mangiare di tutti gli alberi che ci sono qua. Era nel giardino dell'Eden. Tu immagina qualcosa di grande, di vasto. Dice, una sola cosa non devi fare, mangiare il frutto di quell'albero, della conoscenza del bene e del male. Quello no. Non so se voi Vi siete accorti che certe volte una curiosità particolare spinge la nostra natura umana a capire, a volere indagare il bene e il male? Vero o no? Come indaghiamo nelle cose di Dio, no? Chi ha lo Spirito di Dio, che è attratto dalle cose di Dio. Ci sono quelli che indagano sulle cose del male, è vero o no? È un'attrazione, tu vedi i film, le trasmissioni, tu vedi o male, va bene, eh? Natura umana. E lui sbaglia perché pecca Eva, però è chiamato il peccato di Adamo perché lui era il responsabile. Lui doveva dire no, lui poteva impedire, però lui è caduto. E questa sua caduta, perché il Signore gli aveva detto, se tu mangerai di quel frutto morirai, non ne mangiare perché morirai. E quale natura è morta? È quella dello spirito. La natura spirituale, quando muore, uno non sente più il rapporto con Dio. E quando uno, ora, oggi, anche che ha conosciuto, non sente il rapporto con Dio, significa che il peccato sta prendendo possesso della tua vita, spazio nella tua vita. Chiamiamolo così, dai, che se no sembra brutto possesso. Spazio. È più meno invasivo. E quindi non sente il bisogno di pregare, non senti il bisogno di andare alla sua presenza, non senti. Perché non si sente il bisogno? Perché il peccato allontana da Dio. Ma non è che tu lo vedi che ti allontana, non senti il bisogno di Dio, non senti il bisogno di pregare, non senti il bisogno di relazionarti con Lui, con il corpo di Cristo. Ma la domenica, ma perché? Non sto a casa, accendo l'aria, mi sto nel divano. Che non senti più il bisogno. Ma non perché? Perché non c'è quella natura, la natura di Dio, del nato di nuovo. Chi nasce di nuovo, chi ha la natura nuova di Dio, ha un bisogno di pregare, di leggere, di stare con gli altri che hanno lo stesso spirito. Io sento questo, io non so chi, io spero che tutti, anche voi che ascoltate, ma so che siete là perché siete attratti da Dio. E questo che noi abbiamo ricevuto lo dobbiamo dare agli altri, lo dobbiamo diffondere agli altri. Voglio leggere questo versetto chiave. Prima Corinzi 15, dal 12 al 19. Allora, prima avevo detto Romani 3, 20. Leggiamo Romani 3, 20 e poi Prima Corinzi 15. Dice, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Cioè, per la legge noi non possiamo essere salvati, né possiamo avere un rapporto con Dio. Cioè, per la legge, cioè, significa per le opere. Capite? Le opere non ci avvicineranno mai al Signore. Ciò che ci unisce a Dio è un'altra cosa, è Gesù Cristo, è la persona di Gesù. Andiamo in Prima Corinzi. Dice, noi dunque predichiamo che Cristo è risuscitato dai morti. Avete preso la Bibbia? Vabbè, leggola. Ma se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono alcuni di voi dire che non c'è risurrezione dei morti? Se Se non c'è risurrezione dei morti, allora nemmeno Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, la nostra predicazione è inutile, e così anche la vostra fede. Inoltre, ci troviamo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo dai morti, ma non l'ha risuscitato se infatti i morti non sono risuscitati. Perché se i morti non sono risuscitati, allora non è risuscitato nemmeno Cristo. E se Cristo non è risorto, la vostra fede è vana, siete ancora nei vostri peccati. Allora anche quelli che si sono addormentati in Cristo sono perduti. Se solo per questa vita abbiamo speranza in Cristo, siamo i più qua è tradotto i più da compatire di tutti. In un'altra traduzione dice i più infelici di tutti gli uomini, ma un'altra traduzione dice un'altra traduzione i più miserabili degli uomini. Cioè se noi speriamo Cristo solo per questa terra. Allora, la resurrezione è fondamentale. Senza la resurrezione è vano tutto quello che noi crediamo, fratelli. Se non c'è la resurrezione, se Cristo non è risorto dai morti, vuol dire che i nostri non sono risorti, non risusciteranno e la nostra predicazione è vana e quindi siamo degli imbonitori di folle, cioè stiamo imbonendo le folle, ma noi sappiamo che la verità non è così. Sappiamo che Gesù Cristo è risorto dai morti ed è non morto tra i viventi. E così tutti coloro che sperano in Lui. Paolo dice che siamo dei falsi testimoni addirittura. Cioè, se noi non crediamo nella risurrezione dei morti, dice siamo dei falsi testimoni, dei falsi profeti. È importante che noi... Dice, è il fondamento della nostra fede, sai qual è? Il fondamento della nostra fede è questo, che Cristo è risuscitato. Ha vinto la morte e ora è nel cielo, ma ha mandato insieme al Padre la presenza di Dio, lo Spirito Santo. Dio in mezzo a noi, lo Spirito Santo. Spirito Santo è Dio in mezzo a noi. Egli è in mezzo a noi, ora è qui, è in mezzo a noi. E non solo vuole stare in mezzo a noi, ma vuole dimorare dentro di noi. Questa è la chiave. Perché se dimora dentro di noi dimora lo Spirito della Resurrezione. E allora se c'è lo Spirito della Resurrezione, c'è lo Spirito della vita. Alleluia. C'è in te, senti la presenza di Dio dentro di te. Vogliamo chiudere i nostri occhi e chiedere al Signore di venire a albergare nella nostra vita. Dio Spirito Santo, io credo che sei in mezzo a noi e ti chiedo di venire a dimorare nella mia vita, nel mio cuore. Signore, grazie, perché questo è il tuo volere, nel nome di Gesù Cristo. Io mi ricordo nella conversione, all'inizio della conversione, chi mi ha condotto? Certamente il mandato di Dio, ma lo Spirito Santo che ha toccato la mia vita ha iniziato. Nessuno mi ha detto non devi fare questo, non devi fare quello, non devi fare quest'altro. Né io sono andato a chiedere che devo fare, che non devo fare. E lo Spirito Santo, quando dimora dentro di te, inizia. E sai che cosa? Ti convinci in quanto al peccato, cioè ti convinci in ciò che ti separa da Dio. Ora gli vuoi chiedere la rivelazione? Gli vuoi chiedere di aprirti la mente? Dice, e Dio aprì loro la mente per intendere. E quindi dice, e prima ero tenebrata. Da che cosa? Il peccato ottempera, non ti fa comprendere. Quando uno non comprende, cioè sai che significa questo quando uno non comprende? Non capisco. Allora il problema è il peccato. E che dobbiamo fare? Andare alla presenza di Dio e chiedere il perdono dei peccati. Cioè, significa pentimento, cioè riconoscere gli errori, e ravvedimento. Perché se non c'è prima pentimento e ravvedimento, non hai compreso. Cioè, l'Evangelo è una teoria. Ma tu vuoi vivere la teoria di Dio o la verità di Dio? Cioè, a te che ti serve? Ti serve... Noi non siamo qua, non siamo una religione, fratelli. Mi dispiace se qualcuno dice no, io voglio fare parte della religione cristiana. Hai sbagliato, mi dispiace. Qua non seguiamo riti, non insegniamo riti, ritualità, eccetera, eccetera. Noi trasmettiamo e cerchiamo di indirizzare le anime, le persone nel rapporto con Dio e imparare a vivere Cristo nella propria vita, perché se vive Cristo c'è la potenza di Dio, potenza e autorità di Dio. Ti piacerebbe andare fuori, predicare l'Evangelo, che le anime si convertono e vengono guarite, sanate? Ti piacerebbe? Amen. Amen. Ti piacerebbe? O ti interessa solo fare denaros? Ti interessa solo fare provvigioni? Che ti interessa? Perché se non ti interessa, cioè se non ti interessa significa se non lo cerchi, perché noi troveremo ciò che cercheremo. Perché purtroppo gli uomini molte volte trovano ciò che cercano, che non è la verità. Lode Gesù. Infatti Gesù disse una parola che è una verità incredibile. Dice, cercate il mio regno, la mia giustizia, e il resto vi sarà sopraggiunto. Ricordate? Non cercate. Perché ha detto questo? Perché ci ha indirizzati nella verità. Perché dice, se tu cerchi tutte queste cose, dice, i pagani, quelli senza Dio, cercano le cose che servono ora materialmente, cosa vestire, cosa mangiare, eccetera, eccetera. Il lavoro, questo e quell'altro. Non è che è sbagliato. Dice, ma voi cercate il regno, la mia giustizia, tutte queste cose vi saranno date. Non è vero o non è vero? E quindi è sbagliato, ha sbagliato Gesù a dire questo? O è sempre Gesù che è la via, la verità e la vita? È sempre Lui? Ha detto Lui. Ci dobbiamo credere? Io credo che è degno di fede. E come lo può compiere? Se noi ci crediamo, se ci arrendiamo, se Egli vive dentro di noi. E la cosa più difficile, sai qual è? Arrendersi al Signore. Perché c'è una cosa che Gesù non ha vinto, ma che la dobbiamo vincere noi. Ma noi abbiamo il potere di vincere. È la natura umana, la natura carnale. Egli ha vinto la morte, ha vinto Satana, ma la nostra natura la dobbiamo vincere noi. Ecco perché dice: dobbiamo stare insieme, incitiamoci alle buone opere, perché Egli ci ha preparati per le opere sue. Ma noi ci dobbiamo incitare. Dice: molti verranno meno, vengono meno, perché vengono meno agli incontri, alla radunanza, alla santa radunanza. Sai perché molti vengono meno? Che si estraneano. Ma chi è che l'estranea? Noi pensiamo che è il fratello che ci estranea, il pastore forse, o l'anziano, o quello, quell'altro. No, è il nemico delle anime che ti estranea. Sai perché? Ti deve vincere nei sentimenti e nei pensieri. Vince. Perché quando noi siamo soli, siamo in balia. Chi ti difende? Chi c'è al tuo fianco che quando hai un pensiero, ti viene un pensiero negativo? Vedi? Lode Gesù. Quindi, Gesù rispose in Giovanni 2,19: voglio arrivare, devo arrivare, ma arriverò dopo. Vi dirò quali sono alcune cose da compiere per compiere la nostra crescita e per maturare in Cristo. Perché crescere in Cristo e maturare in Cristo significa vivere Cristo e vivere le promesse, cioè il soprannaturale di Dio. In un mondo naturale, vivere il soprannaturale. E chi vive nel soprannaturale non dipende dalle cose di questa terra, non dipende dall'economia, dalla società, da come va il mondo, non dipende. La vera Chiesa dipende dalla parola, dipende dallo Spirito di Dio. Andiamo. Gesù risponde in questo e dice, Giovanni 2,19, distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Molti non capivano quello che stava dicendo Gesù. Molti dicevano, ma che è questo? Come il Tempio? Ci sono voluti più di 70 anni per ricostruirlo, no? Pensavano al Tempio di Salomone. Meglio parlava del corpo. Matteo 12, dal 39 al 40. Gesù rispose, questa gente malvagia e infedele a Dio vuole vedere un segno miracoloso. Guarda chi è che vuole vedere segni. Guarda come si rivolge a Gesù. Ma non riceverà nessun segno, eccetto il segno del profeta Giona. Come Giona rimase nel ventre del grande pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo rimarrà sepolto nella terra 3 giorni e 3 notti. L'aveva già detto. Gesù l'aveva annunziato. Matteo 16, 21. Dice, da quel momento Gesù cominciò a spiegare ai discepoli ciò che gli doveva capitare. Diceva, io devo andare a Gerusalemme, è necessario. Gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, i maestri della legge mi faranno soffrire molto. Poi sarò ucciso, ma al terzo giorno risusciterò. Ricordate quando Pietro poi dice, no Signore, non sarà mai. Il cristianesimo senza la resurrezione di Gesù Cristo è una grande menzogna. Capite? Se non crede nella resurrezione, hai sbagliato ad essere qui. Ma io so che tu ci credi, io ci credo. Gesù è risorto, è vivente, è in mezzo a noi. Dice, è stato con i suoi. La Chiesa si è unita. Sembrava che dopo la morte si doveva smembrare, perché avevano quelli del mondo avevano pensato, dice, guarda, ma non vi preoccupate, non vi curate di questi cristiani, Cristianucci. Dice tanto, si disperderanno, quando il loro capo morirà finirà tutto. Invece no, sai che è successo? Che egli è morto e ha seminato la vita in tutti coloro che credono. Da allora ad oggi è sparso in tutto il mondo il suo seme, il suo sangue, il suo, quello che egli ha compiuto nell'atmosfera, nel pianeta Terra, e tocca tutto il pianeta. Lode Gesù. E noi siamo qua per questo. Noi possiamo comprendere, siamo stati illuminati, siamo stati attratti. Alleluia. Quindi, cosa vediamo? Che nel piano di Dio la resurrezione è fondamentale. Vedi, questo è il piano di Dio. La resurrezione di Cristo. La morte e la resurrezione. Nella morte noi vediamo che tutto ciò che è umano, che è terreno, che è naturale, muore. Ma tutto ciò che muore in Lui poi risuscita sovrannaturale. Questo è il miracolo. Noi avremo un corpo nuovo. Gesù è risorto in un corpo nuovo, vero? Come il suo corpo, noi avremo un corpo come il suo. E sai che cosa avviene oggi? Chi ha creduto e ha ricevuto il suo spirito è già risorto nello spirito. Abbiamo lo spirito della risurrezione in noi. Chi ci crede? È una parte di noi ogni giorno, quella parte che noi crocifiggiamo, muore ma risorge sovrannaturale. Quello che tu crocifiggi, cioè che tu metti sotto l'ubbidienza, no? La crocifissione che noi dobbiamo compiere tutti i giorni, sai qual è? Crocifiggere la nostra carne, la nostra natura umana, la volontà che è contraria a quella di Dio, cioè quella che spinge dall'altro lato. Quando noi la mettiamo sotto ubbidienza, sai che cosa avviene? Muore, dopo 3 giorni risorge. Tu vedi che acquisti autorità spirituale. Quando tu resisti e vinci il peccato, ubbidendo al Signore. Io mi ricordo di fratelli che non riuscivano a venire al culto, avevano sempre un impedimento. Appena hanno vinto la prima volta, hanno ricevuto uno spirito per vincere sempre. Così è avvenuto in me. Io la prima volta che andai in chiesa sentivo resistenza. No, no. Ma che fai? Sei giudicato, i tuoi amici ti rideranno, quelli non avranno più stima di te, le persone ti giudicheranno male, sarai che io, sapete che qual era il mio pensiero prima? Non ve lo dico perché è troppo. Non avevo stima di chi andava in chiesa. Sono assolutamente contrario a quel vecchio uomo. Non entravo nelle chiese, non sapevo come si facevano, ma non mi interessava. Non volevo sapere niente. Ma appena ho vinto, ma non ero io, poi ho capito che lo Spirito Santo mi ha aiutato a vincere. Sai cosa è successo? Che vincendo ho ricevuto forza. E questo anche tu ricevi autorità e potere. Quando noi vinciamo il peccato, noi riceviamo autorità e il potere di vincere quel livello di peccato. Hai capito? Perché il Signore è con noi e cresciamo di livello in livello. Come si cresce? Vincendo. Cosa? Il peccato. La natura umana, quella natura che è contraria. Lode Gesù Cristo. Dice: no, ma tu non arrivi. Non è vero. Io sono un uomo come tutti voi e noi siamo stati pagati allo stesso prezzo, valiamo tutti allo stesso prezzo, abbiamo tutta la stessa umanità. Tutti gli uomini sono uguali. I nostri fratelli che si sono addormentati in Cristo. Quindi se l'hanno fatto loro, lo possiamo fare pure noi, o no? Perché Gesù ha vinto per noi. E il suo Spirito è in noi. E il suo Spirito perché è in noi? Lo Spirito Santo, il Paracleto, significa colui che ci ha. Colui che ci aiuta. Lo Spirito Santo non è che farà le opere per noi. Quando lo Spirito Santo viene in noi, non è che compirà le opere per noi, ci aiuterà, quindi significa che se io mi muovo, egli mi aiuta, se non mi muovo, non mi aiuta. Cioè se io non faccio un passo, non può intervenire, se non faccio il passo della fede, come può intervenire? Ecco il passo della fede, è lui che ci aiuta, è il Signore che cambia le circostanze. E io l'ho visto nel corso degli anni, nel corso del tempo, stando qua, abbiamo visto, voi vedete qua fisicamente delle costruzioni fisiche, dice no, ma queste hanno ricevuto dall'America, dall'acqua, oh, è frutto della fede che ha abitato nei figli di Dio, non solo nel pastore, nell'apostolo, ma nei figli di Dio, in tutti coloro che collaborano. Noi da soli non possiamo fare nulla. Io da solo, zero. Insieme, come corpo, possiamo fare. E come corpo dice, due o tre. E se ci sono due o tre che credono, io sono là. C'è qualcun altro che crede insieme a me? Amen. Siamo più di due o tre. Dio è con noi, è in mezzo a noi, lo Spirito Santo è in noi. Egli vuole dimorare, vuole condurci a fare le opere sue. Sai, questa è la conquista, questo è il miracolo. Questa è la Chiesa. Andiamo a leggere. Quindi il piano di Dio è di tutta la creazione focalizzata sulla resurrezione. Cristo ha sconfitto la morte in modo che lo potessimo sconfiggere ognuno di noi. Sai che significa questo? Che nei figli di Dio, che hanno lo Spirito di Dio, quindi lo Spirito della risurrezione, non hanno paura della morte. Dio li libera dalla paura della morte, perché sanno che è la fine di un viaggio e l'inizio di un viaggio eterno. Ma l'abbiamo già iniziato qua, l'eternità. L'eternità non è dopo, è già ora. Chi ha questo spirito si muove già. Chi ha l'eternità dentro si muove già in vista dell'eternità. Io sono uno che avevo la mente sempre nelle cose da fare qua in questo mondo. E vi dico perché. È cambiata la mia visione. Perché così, così è scritto. Perché quando tu ricevi lo spirito dell'eternità, hai la visione dell'eternità. Non è che oggi vivi in una determinata maniera e domani in un'altra. Ti muovi già per l'eternità. Tu comprendi che poi che tutte le altre cose, non voglio dire a sminuire, ma a dire il giusto contesto di tutte le cose di questa vita. Dobbiamo contestualizzare ogni cosa nella giusta posizione, capite? Quando lo Spirito Santo viene, contestualizza tutto. Famiglia, figli, lavoro, tutto. Vedi, lo spirito di questo mondo invece idealizza. Tu guarda le pubblicità, idealizza la famiglia, idealizza la vita sessuale, idealizza la vita finanziaria, idealizza la posizione. Cioè, ti sposta l'obiettivo. Ed è così, noi viviamo in un mondo dove veniamo bombardati e sono tutti bombardamenti di cose che sono contrarie a quello che è l'indirizzo di Dio. L'indirizzo di Dio è che abbiamo bisogno noi solo di stare in comunione con Lui perché Egli provvede per noi. Lo spirito di questo mondo è che se tu non compri questo prodotto, non ti vesti in questa maniera, non hai questo attrezzo, non è, sei rovinato. Se non, alcuni non hanno internet, hanno crisi di rigetto, vedi in panico, impazziscono. Tu gli cacci il cellulare, no, toglimi tutto il cellulare, no. Mai visto? Se... agitazione. Scusa, come hanno fatto, come abbiamo fatto ieri noi? Vedi come l'evoluzione, lode Gesù Cristo. Sa che cosa è successo con la resurrezione di Gesù? Gesù è risorto il terzo giorno, Dio ci farà nuovi quando noi moriamo a noi stessi. Ci darà vita nuova, unzione nuova, uno spirito nuovo. Ed egli l'ha fatto per questo. Questa è la speranza del Vangelo, è il messaggio del cuore cristiano, il messaggio del cuore dell'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Gesù ha vinto per noi. Egli è risorto. Significa che ci darà una novità di vita. Ci farà nuovi dentro di noi. Ci rinnova dentro, anche dice, se l'uomo esteriore si va disfacendo, dice, noi veniamo rinnovati dentro, giorno dopo giorno. Ti interessa questo? Questo è l'Evangelo. Dice, chi siete? Che siete? Stamattina abbiamo detto chi siamo, la dottrina, se così vogliamo, perché noi abbiamo bisogno certe volte, dice, ma dimmi qual è? Questa è la dottrina, questo è il dunque, questo è il senso. Questo è ciò che tiene e ha formato la Chiesa e tiene unito la Chiesa, Gesù Cristo. Gesù Cristo risorto, la resurrezione. E con esso Egli ci farà nuovi. Leggiamo, concludiamo con questo passo. 1 Corinzi 15, dal 49 al 53. Come siamo simili all'uomo tratto dalla terra, così allora saremo simili a colui che è venuto dal cielo. Ecco, fratelli, quello che voglio dire. Il nostro corpo, fatto di carne e di sangue, non può fare parte del regno di Dio. E quello che muore non può partecipare all'immortalità. Ecco, vi dico un segreto. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati. In un istante, in un batter d'occhio, quando si sentirà l'ultimo suono di tromba, perché ci sarà come un suono di tromba e i morti risusciteranno per non morire più e noi saremo trasformati. Questo uomo che va in corruzione deve essere rivestito di una vita che non si corrompe e questo uomo che muore deve rivestirsi di una vita che non muore. È un'altra traduzione, ma è la stessa cosa. Cioè noi verremo trasformati totalmente quando incontreremo il Signore. E questa trasformazione, Romani capitolo 12, versetto 2, inizia già qua. E questo è con Gesù risorto. Puoi vivere la trasformazione. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Come posso vivere la trasformazione? Aprendo il mio cuore. Questa mattina vogliamo aprire il nostro cuore al Signore? Vogliamo accettare Gesù come nostro Dio, nostro Salvatore, affinché il suo Spirito, la sua presenza, la presenza di Dio in noi, che produce vita per noi e per gli altri. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Signore, Padre, noi ti ringraziamo questa mattina. Questa mattina, Padre, grazie perché tu sei risorto per noi. Vogliamo aprire il nostro cuore a te affinché il tuo Spirito, lo Spirito della risurrezione, possa dimorare in noi, lo Spirito Santo, e possa trasformare le nostre vite, possa trasformare i luoghi dove noi andiamo, le nostre famiglie, il nostro lavoro, la società, dovunque noi andiamo. Possiamo portare il tuo Spirito, l'eternità, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, benedici, guarisci, sana questa mattina, la tua parola è vita. Nel nome di Gesù. E noi ti chiediamo guarigione. Per chi è venuto, che aveva bisogno di guarigione, Signore, tu sei colui che guarisce. Tu hai pagato sulla croce il prezzo. Dice, per le tue lividure noi otteniamo guarigione. Nel nome di Gesù Cristo. Salvezza e guarigione, nel nome di Gesù. Salvezza e guarigione, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.